Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Parliamo degli alpini questa mattina. Buongiorno da Antonella Palermo, sono le 10.35 sulla Radio Vaticana in diretta. Domenica scorsa, giornata conclusiva dell'ottantesima adunata nazionale degli alpini, è stata una manifestazione imponente che la tipologia della città, un vero cuneo, parliamo di cuneo, diviso in due da un lunghissimo viale interrotto dalla splendida piazza Galimberti, ha reso ancora più straordinariamente imponente questo flusso ininterrotto di alpini che a migliaia sono giunti da tutte le parti d'Italia. E allora oggi avremo in linea con noi chi si è occupato di questa manifestazione e chi si è occupato soprattutto dei reduci della Seconda Guerra Mondiale. Nazareno Giolitti, responsabile della logistica di questa 80ª adunata degli alpini a Cuneo, ci dia un po' di numeri.
Sì, abbiamo dovuto occuparci di allestire e gestire una massa incredibile di alpini che venivano a Cuneo a festeggiare l'80ª adunata. Abbiamo ospitato circa 25.000 persone in attendamenti collettivi in 25 campi, aree pubbliche allestite all'occorrenza. Poi abbiamo ospitato circa 6.000 alpini nelle palestre, nelle ex caserme. Abbiamo pulito, sistemato e attrezzato in modo tale che ha potuto ospitare 3 caserme degli alpini. Tutti sanno che Cuneo ha moltissime caserme, purtroppo molte sono in disuso. Noi le abbiamo acquisite e messe in condizione di ospitare gli alpini. Poi abbiamo ricevuto un 1.500-2.000 camper, abbiamo dovuto attrezzare anche le tende, le aree per questi spazi. Abbiamo ospitato 250 delegazioni estere con generosità del Vescovato in tutti i locali nel centro storico. Abbiamo dovuto, nei giorni di giovedì e venerdì, allestire in maniera incredibile per gli attendamenti, perché continuavano ad arrivare e siamo stati praticamente invasi dagli alpini.
Ecco, da dove arrivavano questi alpini?
E arrivavano da tutta Italia. La massa più grande arriva dal nord Italia. Bergamo ha una sezione, diciamo, che sono sui 10, 15, 20 mila. Per cui si immagini che Bergamo ha sfilato 2-3 ore in via Roma, era perché erano una delle più grandi sezioni.
Ma come mai Cuneo è così legata al corpo degli alpini?
Ma Cuneo è una zona di frontiera. Ha avuto vicissitudini belliche coinvolta nell'ultima guerra mondiale, però il dato essenziale è che Cuneo ha diciamo il 60% degli alpini sono passati a Cuneo, ai CAR, ai posti di addestramento e delle caserme di Cuneo. Molta gente ha voluto tornare per vedere dove 40 anni fa ha vissuto la sua naia, ha passato i periodi della sua gioventù.
Cosa vuol dire per lei essere alpino?
Ma gli alpini non sono solo festa o goliardia come magari qualcuno pensa. Gli alpini sono, direi, l'embrione della protezione civile. Quando all'inizio del secolo ci sono stati i terremoti, i primi a soccorrere le popolazioni sono stati gli alpini. Il terremoto di Catania, quello del Trentino, del Friuli. Per cui vuol dire solidarietà, vuol dire quando c'è bisogno, gli alpini ci sono.
Oh.
10:40, Radio Vaticana in diretta. Abbiamo Marco Grosso da Alba che si è occupato dei reduci di questa 80ª adunata degli alpini a Cuneo. Ben trovato Grosso sulla Radio Vaticana in diretta.
Grazie, buongiorno.
Allora, questi reduci, età media?
Età media 85 anni, 86.
Quanti sono stati a giungere a Cuneo?
Allora, iscritti erano 174, che hanno sfilato con le camionette, con i mezzi messi a disposizione, sono stati 151.
Che emozione hanno provato loro, che emozione ha provato lei a contattare uno per uno questi reduci dalla guerra?
Beh, sembra di aver rifatto la guerra anch'io, perché a ognuno non bastava dire l'età, dove trovarlo, come farlo arrivare a Cuneo, ma tutti ti raccontavano il loro pezzo di guerra. Quindi praticamente sarei un esperto ormai a un tal show sulla rispondere sulla Seconda Guerra Mondiale.
Per esempio, storie particolari che le sono rimaste nella memoria.
Beh, per esempio c'è quello del che ha sfilato col cartello al collo 25-26 gennaio 48, Nikolaevka, io c'ero, che dice, mi raccontava dei 37 gradi sotto zero, che questo qui oltre ad aver fatto la Russia aveva già fatto l'Albania, la Jugoslavia, la Grecia, e mi raccontava dei suoi comandanti, dei suoi colleghi che io non conoscevo neanche, però lo lasciavo parlare, continuava, oppure Paolo Bosco di Priocca, che si è salvato grazie a essere stato per 24 ore sotto i corpi di suoi compagni morti che l'hanno tenuto caldo e quindi ha potuto poi riuscire a uscire fuori da questo mucchio di morti e poi marciare per raggiungere gli altri e quindi salvarsi. Oppure alla fine della dunata un arzillo di 87 anni che mi ha detto, ho cantato tutta la dunata e adesso sono senza voce, ma è una felicità enorme. Queste sono piccole storie che sono vissute durante la dunata, però non dobbiamo dimenticare che oltre i 151 reduci che abbiamo fatto sfilare noi, tanti non hanno voluto sfilare con gli altri, perché se la sentivano ancora di camminare, di farsi i 2,5 chilometri di sfilata, magari sotto braccio al nipote o al figlio, ma hanno voluto camminare in mezzo alla folla. Questo è stato un po' il discorso dei reduci.
Lei da quanto tempo è alpino?
Beh, io ho finito la Naia 42 anni fa e quindi mio padre ha fatto la Jugoslavia, ha fatto l'Albania, ha fatto la Libia, quindi l'alpinità ce l'abbiamo nel cuore.
E che cos'è l'alpinità?
L'alpinità è prima di tutto l'amor patrio, quello di aiutare il prossimo il più possibile e quello di credere in qualcosa di buono senza avere un tornaconto personale.
Mi racconta un po' come si è svolta questa dunata che è stata preparata, se non sbaglio, addirittura un anno e mezzo prima, un'organizzazione perfetta che soprattutto dal punto di vista della logistica, come ci raccontava Giolitti prima, è stata abbastanza impegnativa, laboriosa.
Sì, noi abbiamo suddiviso il comitato in diversi reparti. Ognuno lavorava per proprio conto, ma nel medesimo tempo collegato con l'altro reparto. Io mi sono occupato delle mostre e dei concerti che sono stati fatti in regione, in tutta la provincia, del contatto con le scuole, che è stata un'esperienza meravigliosa, alla pari con i reduci, perché abbiamo visitato 32.000 bambini, raccontando la storia degli alpini, alcuni non sapevano neanche, pur essendo un cuneese, che cos'era un alpino. È stata una cosa meravigliosa, poi l'annullo filatelico e poi le mostre e poi il contatto di tutte le manifestazioni attorno alla dunata, l'arrivo delle tre marce, pensate che sono partiti da Pinerolo, in 300 persone hanno camminato da Pinerolo a Cuneo in ricordo della divisione cuneense, o la marcia di Asti, che sono anche loro partiti da Asti a piedi, logicamente.
Quanti chilometri?
Dunque, da Cuneo, da Pinerolo 70 chilometri, da Asti un'ottantina, Però ad Asti si sono aggiunti anche quelli di Valdobbiadene, che hanno fatto un po' a piedi e un po' in macchina.
Avete un'energia, devo dire, straordinaria. Ma questi studenti cosa vi chiedevano?
I studenti ci chiedevano come si fa a fare l'alpino a questo punto. Verso la fine delle scuole ci chiedevano come si fa a fare l'alpino. E gli abbiamo detto, una volta si andava di leva, essendo zona di reclutamento alpino ti mettevano negli alpini. Adesso per andare negli alpini bisogna sperare nel buon Dio, che dal grande computer che c'è al Ministero della Difesa ti mandino negli alpini. E a questo proposito voglio dire una cosa, che tanti volontari, perché ormai la leva è volontaria, che erano nella cittadella degli alpini, che erano lì perché erano stati catapultati negli alpini, adesso ci chiedevano come facciamo a fare la tessera per essere anche noi della sezione della Dunata Nazionale Alpini, perché ormai hanno capito che cos'era lo spirito alpino.
Vi è giunto un messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione di questa 80esima adunata, in cui il Presidente ha scritto: gli alpini sono depositari di una storia antica e gloriosa, imperniata sull'amore per la patria, la passione per la montagna e lo spirito di corpo, valori che costituiscono parte rilevante delle tradizioni dell'esercito italiano e della storia nazionale. Sull'esempio dei loro veci, gli uomini e le donne della specialità, i giovani alpini di oggi, che provengono ormai da ogni regione d'Italia, sono protagonisti attivi ed apprezzati delle complesse operazioni che le forze armate conducono in tante aree di crisi per portare il contributo dell'Italia alla sicurezza e allo sviluppo della comunità internazionale. Insomma, un bilancio di questa sfilata, un momento di festa e di grande amicizia, si può dire, grosso.
Sicuramente. Ieri mattina ancora un po' distrutti, un po' frastornati, siamo ritornati nei nostri uffici e i pochi che erano ancora rimasti a Cuneo ti fermavano per strada, ti ringraziavano. Un gruppo del Veneto ha voluto a tutti i costi pagarmi colazione, perché ha detto una cosa così non l'avevamo mai vista. È un onore per noi di Cuneo, ma è un piacere come alpino.
Ma poi nei vostri uffici che cosa fate?
Beh, nei nostri uffici c'è il cuore della Dunata. Ognuno nel proprio settore deve organizzare, telefonare, mantenere i contatti con le istituzioni militari. Abbiamo avuto un enorme aiuto dal comune di Cuneo, quello non riusciremo mai a ringraziarle abbastanza, dalle autorità militari, che pian piano, poco per volta, ci sono dati sempre più disponibili. Quindi con il provveditorato agli studi, che ci ha aperto praticamente le scuole della provincia, sono tutte quelle piccole cose che man mano che vai avanti nell'organizzazione hai bisogno che qualcuno dall'altra parte ti risponda.
Allora, per i numeri, ancora so che state facendo un po' di conti, ma pare che l'ordine di grandezza sia attorno alle 80.000 presenze, 80.000 alpini che, dicevamo, sono giunti un po' da tutta Italia per partecipare a questa 80esima adunata nazionale. Voi vi ritrovate ogni anno in una città diversa,
sì,
giusto?
Giusto.
E l'anno scorso, per esempio?
Asiago.
Asiago anche simbolicamente rappresentava un luogo particolare per voi, vero?
Certo. L'Ortigara, poi dove c'è stata la prima dunata dell'Associazione Nazionale Alpini. È stata la prima dunata che è stata fatta dopo la Prima Guerra Mondiale ed è stata fatta sul Monte Ortigara.
A Cuneo mancavate dagli anni 70, so, questo è stato il secondo raduno nella città piemontese. La prossima volta sarete?
A Bassano del Grappa.
Ecco, altro storico luogo.
Certo, altro storico luogo per gli alpini, col famoso ponte e così via.
Insomma, una partecipazione cittadina straordinaria.
Certo, poi io, ahimè, già nel 71 ho sfilato, quindi se dopo 36 anni tornare a sfilare, in più essere del comitato, è stato un onore se mi ha fatto il comitato a chiamarmi in seno adesso a collaborare per la riuscita di questa adunata.
Buon lavoro, molti auguri a Marco Grosso dell'Adunata degli Alpini. Grazie della sua testimonianza, risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
E intanto www.ana.it, Associazione Nazionale Alpini, questo è il sito, avremo tra un minuto chi si è occupato di fare la cronaca di questo avvenimento. Ancora il coro degli Alpini sulla Radio Vaticana in diretta. Michelangelo Banchio, redattore di Teleradio Savigliano di Cuneo, ben trovato, buongiorno.
Ci siamo.
Buongiorno, cosa ha significato fare la cronaca di questi giorni?
Ma fare la cronaca di questi giorni, adesso ogni tanto si dice evento straordinario, la parola forse anche un pochettino abusata, ma vi assicuro che di evento straordinario e si è trattato, come sentivo prima le parole di Marco Grosso che parlava di questa straordinaria cosa che Cuneo ha ospitato, una città che si è aperta in tutti i sensi, e un abbraccio, visto che Cuneo e le sue vallate hanno dato al Corpo degli Alpini moltissimi giovani e soprattutto moltissime vite di giovani durante la prima e la seconda guerra mondiale, soprattutto durante la disastrosa esperienza della campagna di Russia. Credo che non ci siano parole per descrivere. Gli alpini sono un po' come la mamma, sono un po' come il primo amore, sono cose che ci ricordano sempre, e anche le persone che vengono per la prima volta, io ho visto tanti giovani, vengono per la prima volta a contatto con questo corpo che è un pochettino un'anima popolare, credo che sia l'anima popolare di molte delle nostre zone italiane, ne rimangono affascinati. Io ti posso dire una cosa personale, che da bambino avevo visto a Racconigi, la mia città in provincia di Cuneo, sul monumento degli alpini c'era questo alpino su una vetta che guardava l'orizzonte, sotto c'era una targa che diceva "finché mi ricorderai sarò vivo", e queste parole mi avevano così colpito, fin da bambino le porto dentro nel cuore, perché l'alpino è un po' come una coscienza, un po' come questa coscienza popolare che interviene tutte le volte che ce n'è bisogno. Forse una persona un pochettino, diciamo, bonacciona, così legata forse al canto, al vino, però quando c'è da rimboccarsi le maniche, l'alpino arriva in silenzio, lavora, in caso magari di terremoti, di disgrazie, cose del genere. Credo che l'alpino sia un po' la coscienza popolare del nostro paese, e soprattutto la cosa importante in questa grande manifestazione è una manifestazione che ha unito al di sopra delle idee politiche. Oggi si litiga in politica per tutto quanto, io ho visto persone di opinioni differentissime abbracciate con le lacrime agli occhi, il che è tutto dire.
Questo è davvero molto bello, questo aspetto, per un paese che in queste circostanze torna, come dicevi, a fare memoria di sé,
certo.
Raccontare un pezzo di storia alle nuove generazioni.
Certamente, ecco, è una memoria che non deve essere dimenticata. Molte volte si parla di cose frivole, di cose che lasciano il tempo che trovano, che fanno tanto scalpore una settimana e poi la settimana dopo sono completamente dimenticate. Io personalmente ti dico, in famiglia ho avuto dei parenti, dei nonni che mi hanno raccontato delle vicende del Carso, dell'Ortigara, di altri posti dove gli alpini sono stati, della Russia, e sono cose che io porto dentro, e credo che sia giusto che possa trasmetterle tutte le volte che ne parlo con persone più giovani di me che forse non conoscono nulla di queste cose, ma secondo me devono osservarne.
Riuscire anche a trasmettere un po' di spirito di sacrificio.
Certamente.
Teleradio Savigliano, che radio è, cosa trasmette e come presente nel territorio della provincia di Cuneo?
Ma Teleradio Savigliano è una radio che ha 30 anni sul groppone, sono 30 anni portati abbastanza bene, è una radio che segue molto il territorio, quindi seguiamo molto questo tipo di manifestazioni, diciamo tutte queste manifestazioni che legano comunque la provincia di Cuneo e il Piemonte al proprio territorio, alle proprie tradizioni, alle proprie cose. Credo che questa radio abbia proprio questa qualifica, questo patentino, cioè di radio del territorio. Non siamo tanto radio alla moda, cioè non facciamo tanta musica alla moda o, diciamo, informazione sul gossip, qualche volta sì, ma credo che sia molto meglio informare la gente su quello che succede veramente sul territorio.
Cosa contraddistingue il vostro palinsesto, non solo informativo, ma insomma anche relativo ad altri programmi della rete?
Ma diciamo che quello che contraddistingue è la ricerca anche di un gusto un pochettino più originale, anche nella ricerca musicale, qualche cosa che abbia un valore due gradi in più del solito valore che molte radio propongono certe volte.
Molti auguri a Teleradio Savigliano. Cosa state trasmettendo adesso?
Adesso stiamo trasmettendo un programma di musiche di autori statunitensi, cantautori e cose varie.
Benissimo, a risentirci, un saluto alla provincia di Cuneo, la provincia più estesa d'Italia, ricordiamolo.
Certamente, evviva gli alpini ovviamente.
Evviva gli alpini, le penne nere.
Ciao,
grazie,
buon lavoro.
A risentirci.
Ciao.
Ritroverete questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale, sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Un saluto alla regia Maria Serena Tullio e in console c'è Mario Scatton. Da parte mia l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 15:10 per parlare di teatro. Mi congedo da voi tra 3 minuti circa. Un flash news in lingua inglese. Continuate a seguire i programmi della Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.